Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Lezioni di filosofia, l'indagine filosofica e la saggezza del vivere. Rubrica a cura di Salvatore Natoli.
La personalità di Foucault è stata indubbiamente una personalità significativa, incidente, intanto nel panorama della cultura filosofica francese e in generale non filosofica, nella cultura francese e anche peso nella dimensione sociale, politica, rispetto alla quale Foucault è stato influente, ma ha tratto anche molti elementi e occasioni di pensiero, dai fenomeni sociali, dalla marginalità, dalla dissidenza. Un peso significativo è chiaro nella cultura filosofica europea, ma anche, diciamo, su scala mondiale. L'ultima fase della sua vita è stata anche molto americana. E, diciamo, volendo usare anche una formula tipica della filosofia, della sua filosofia, cioè dire gli effetti, dal punto di vista degli effetti, l'incidenza della filosofia e della ricerca foucaultiana è indubbiamente ancora presente, quindi presente nello spazio e nel tempo. Diciamo. Questo come dato storico, no? Come presa d'atto di quello che Foucault è oggi, insomma, sarebbe oggi a 80 anni, ecco, della sua vita. È stato significativo nella cultura francese dentro un movimento che aveva preso le mosse fondamentalmente dallo strutturalismo e in ogni caso una critica del coscienzialismo astratto, delle posizioni idealistiche. E quindi la dimensione della soggettività non era tanto la soggettività fondante, ma piuttosto i soggetti dentro le relazioni, perché poi questo voleva dire struttura. Ma fu eversivo nei confronti dello strutturalismo stesso, a cui lui per molti versi deve, no, alcune configurazioni epistemologiche. E lui lo dice addirittura in Archeologia del sapere, perché mentre lo strutturalismo alla fine individuava costanti rispetto a cui le singolarità erano delle variabili, quindi diciamo che c'era una struttura di base rispetto a cui il resto erano delle permutazioni, e quindi diventava una forma, secondo Foucault, di nuovo idealismo, e lui invece andava a considerare soprattutto le dimensioni di modificazione delle strutture, quelle che chiamiamo le discontinuità. E questo gli veniva molto da Bachelard, dalle soglie, gli veniva molto dall'analisi, dalla comparatistica di Dumézil. Quindi in lui confluiscono moltissime tradizioni, confluisce la fenomenologia, confluisce... diciamo la psicanalisi esistenziale, Biswanger, uno dei primi saggi era proprio su questo, e quindi non la coscienza allocata, non la coscienza fondante, trasparente, e poi appunto la storia, ecco, le discontinuità. E quindi l'a priori, diceva lui, per usare il linguaggio dell'archeologia, l'a priori è un a priori storico. E quando si intende, quando si parla di a priori storico, si intende evidentemente il sistema di relazioni entro cui si istituiscono i soggetti. Sistema di relazioni, e quindi poi questo diventa in lui una grande analitica del potere. È un'analitica del potere nelle sue dimensioni disseminate e organizzative. E anche qui, come sul piano della epistemologia e della conoscenza, abolisce la centralità della coscienza costituente rispetto ai processi con cui si forma la conoscenza nella storia, e quindi l'ordine discorsivo, così per il potere dice dobbiamo decapitare la testa del re, perché il potere non è tanto nella sua forma centrale e istituzionale, ma nelle pratiche diffuse di potere. E quindi tutta quella dimensione importante e decisiva della microfisica. E allora qui l'attenzione davvero ai modi in cui si organizzano le discipline, il disciplinamento dei corpi e i corpi disciplinari. I corpi disciplinari sono le configurazioni astratte dei saperi, e quindi possiamo dire la medicina, la biologia, però a fronte di queste configurazioni dei saperi astratte ci sono le pratiche che li producono. È decisivo da questo punto di vista fu il suo libro sulla follia, dove fondamentalmente l'internamento è un atto di polizia, e quindi bisogna sostanzialmente internare gli out, e quindi proprio la pulizia nel senso di pulizia del sistema della città. E allora lì l'internamento ha internato i poveri, gli ubriachi, tutto ciò che era dissidenza, dove polizia vuol dire non soltanto ordine, ma anche politesse, no? Cioè, allora togliere l'eccedenza, la marginalità. La follia, sosteneva lui, è l'eredità, no? Il succedaneo della lebbra, no? Che bisogna allontanarlo. Allora lì l'internamento avviene con l'internamento delle personalità anomale. Ma una volta che sono internate, cadono sotto l'osservazione, e quindi si comincia a capire che l'immorale o l'ubriaco non coincide con il folle. E quindi nasce dalla follia come gesto eccedente a una dimensione della psichiatria. Cioè si toglie la parola alla follia, la sua espressività, per farla diventare oggetto di un sapere. E quindi il sapere finisce per organizzarla, normarla, e decidere la differenza tra ragione e follia. Allora qui abbiamo l'istituzione di una disciplina, ma che è frutto di un disciplinamento. Quindi tutta l'analitica foucaultiana è l'analitica tra potere e sapere. No? Come il potere genera saperi e come i saperi a loro volta diventano poteri. Allora dove sta lo spazio delle libertà? Ecco, allora da questo punto di vista lui nel momento in cui struttura, analizza le dinamiche del potere, analizza anche i punti di fallacia, i momenti di rottura, di emersione, chiamiamola di una libertà. Ecco, allora lui lavora sulle forme dell'organizzazione, ma anche sugli scarti. In quell'intervallo in cui c'è un qualcosa che emerge come voce non normata, e quindi anche gli elementi di irruzione creativa nella storia, di indeducibilità. Ecco, questo è tutto un discorso che il vecchio strutturalismo non aveva. Ecco, tutta l'analisi delle discontinuità, però le discontinuità che poi vengono riprese nel discorso. Allora, i soggetti si instaurano qui, e si instaurano come soggetti disciplinati. Allora, ci sono i soldati, ci sono gli studenti. La vita degli uomini è organizzata, la stessa sessualità, se teniamo conto del primo volume, La volontà di sapere, è il sistema della confessione, cioè il discorso sul sesso che regola la sessualità e che diventa una prescrizione, una forma espressiva. Ecco, ma c'è l'ultima fase di Foucault interessante e decisiva, in cui c'è una specie di rotazione rispetto alla tematica del potere. Non più il rapporto sapere-potere, sempre quello, no? Perché poi il discorso è sapere-potere vuol dire anche il discorso sulla verità. Ecco, questo è fondamentale, no? La verità sta in questa pratica, sta negli effetti di verità che vengono prodotti. Quelle rotture sono emersione di problematizzazioni. Ecco, un tema importante, ci sono dei punti di crisi, ma poi delle problematizzazioni, in cui un qualcosa che sembrava ovvio viene messo in questione, c'è una problematizzazione, che non è un gesto intellettualistico, la problematizzazione è anche una rottura storica. Di qui tutto, per esempio, il lavoro che lui ha fatto sulle carceri, perché il libro sulle carceri nasce dalle rivoluzioni, dalle ribellioni nelle carceri. Quindi c'è un legame molto stretto tra la riflessione e i processi storici. Lui stesso parlava di una ontologia dell'attualità. Ecco. Ma tornando alla tematica del potere, da una analitica del potere, il potere che performa i soggetti, ha una considerazione importante: il soggetto che prende potere su di sé. Allora, la sessualità la dobbiamo pensare come la forza del soggetto, la sua potenza. Ci sono molti elementi nietzscheani. Allora, in una società in cui i soggetti sono organizzati dai saperi, il prendere potere su di sé è un modo per contestare questi poteri, per emanciparsi. E qui Foucault gioca nella contemporaneità l'antico. Cioè, avere potere su di sé non vuol dire avere competenza soltanto della propria sessualità, del proprio desiderio, ma gestire la propria eccedenza sottraendosi agli altri poteri e divenendo soggetti antagonisti. Ma si può diventare soggetto antagonista soltanto se io governo la mia forza, perché altrimenti la mia forza viene facilmente impiegata dagli altri poteri. Ecco questa torsione, no? Dall'analitica del potere al potere su di sé come elemento di critica del potere stesso, ma anche di realizzazione della propria energia e della propria forma, e quindi tutta la parte finale, l'etica come un'estetica dell'esistenza, cioè a dire dare configurazione, diciamo pure bellezza alla propria forza. Allora, per fare questo non bisogna essere schiavi del desiderio, ma bisogna governare il desiderio. Ecco. E qui la dimensione foucaultiana diventa interessante, perché quello che propone è un'idea di grande formazione di sé, e quindi di grande forza, di grande carattere, ma con elementi che sono tipici del suo pensiero, che sono estetizzanti. Quindi l'elemento estetizzante, in fondo, è un riapparire di debolezza dentro la forza. Ecco. E però, in ogni caso, questa ripresa del modello antico come competenza del proprio desiderio, e quindi come ripiegamento su di sé, centro di resistenza, quindi di critica, ma anche di realizzazione, diventa importante. Ecco, quello che lui tematizza, ma che secondo me è quello che bisogna sviluppare, è l'altra parte del governo di sé, che certamente è molto presente soprattutto in rapporto ai greci: governo di sé, relazioni con gli altri. Ecco, perché la dimensione del governo di sé può dare un'idea di autosufficienza, ecco. Però noi dobbiamo tenere conto che la nostra potenza, il nostro desiderio è sempre desiderio di altro. Allora, questa è una dimensione, un capitolo, il rapporto con l'alterità, che in Foucault, per quanto evocato, è rimasto di sfondo. Ma queste curve sono delle curve significative che hanno prodotto degli spiazzamenti dentro la filosofia e sono state delle proposte di discorso per il pensiero filosofico, ma in generale per la cultura e per la società. E di questo dobbiamo essere infinitamente grati a Foucault.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.